annunciato in apertura, vogliamo parlarvi di subappalti e concorrenza, ossia il fondo di Meloni contro le residue tutele per lavoratori e lavoratrici, perché il decreto legge che liberalizza i subappalti e il disegno di legge sulla concorrenza sono due diversi tasselli di un mosaico legislativo che renderà ancora più precari e ricattabili i lavoratori e lavoratrici. Il DDL concorrenza disegna un futuro nel quale non ci sarà più nulla di statale anche in ambiti cruciali per la vita di noi tutti, come l'acqua e i trasporti. La gestione privata è più costosa e meno trasparente di quella statale, ma garantisce profitti sicuri a chi nei fatti agisce in regime monopolistico, come ad esempio nelle autostrade. Il DDL concorrenza si potrebbe definire anche come un DDL monopoli. Da Tangentopoli ad oggi si è passati dai soldi pubblici spesi per garantire profitti ai privati di area all'assegnazione diretta del privilegio di sfruttamento delle risorse pubbliche. I privati, per avere un buon margine di profitto, praticano due strade: tagliare il costo del lavoro e le spese di manutenzione, con le conseguenze che ben conosciamo. Ma il quadro è estremamente complesso e, per distaccartici meglio, appunto, siamo collegati con Stefano Capello della Flyca Cube. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, tu fai parte dall'esame, in un articolo che hai scritto di recente per Umanità Nova, sia del decreto legge che liberalizza i subappalti, sia dal disegno di legge sulla concorrenza. Vogliamo partire da quest'ultimo?
Ma partiamo da quest'ultimo. Allora, quest'ultimo è un disegno di legge risalente all'inizio del 2022, a gennaio del 2022, che è un disegno di legge partorito dall'allora governo Draghi. In questo, come in molte altre cose, il governo Meloni è in piena continuità, nel senso che in realtà questo disegno di legge è ancora fermo nella sua complessità, nel senso che non è stato varato in via definitiva come tale, però il senso di direzione è quello e dovrebbe uscire in questi termini qua. Allora, qual è la novità vera che introduce? La novità vera che introduce è che, mentre prima il passaggio di quelli che sono di fatto dei monopoli naturali dalle amministrazioni statali o pubbliche di vario genere, nel senso qui in realtà soprattutto viene centrato su quelle che sono in realtà i servizi che sono a noi più vicini, cioè quelli che normalmente sono erogati soprattutto dai comuni e in parte dalle regioni, che fino a questo momento erano dei servizi, parliamo ad esempio dei trasporti, ma per certi versi potremmo arrivare in poco all'applicazione anche alla sanità, che è il vero core in questo momento di questo tipo di interessi, anche perché quello che movimenta sicuramente una spesa maggiore, da una condizione in cui le amministrazioni territoriali dello Stato potevano dare in appalto concessione lo svolgimento del servizio stesso ai privati, a una situazione dove di fatto sono obbligate a farlo, nel senso che nel caso vogliano mantenere al proprio interno un servizio di questo genere, devono dimostrare che è più vantaggioso dal punto di vista economico.
Senti, riesci un po' ad alzare la voce, perché mi dicono che non si sente tanto bene.
Dimostrare che è più vantaggioso dal punto di vista economico mantenerli al proprio interno, gestirli direttamente, rispetto alla possibilità di farli gestire in appalto o in concessione all'esterno. Appalto e concessione che non sono la stessa cosa. Nel mezzo, in più, c'è anche da notare che il codice appalti, voluto fortemente dal ministro Salvini, e su cui però da anni lavora ampiamente tutta la lobby degli appaltatori pubblici, sostanzialmente.
Senti, c'è un forte rumore di fondo, come se girasse una lavatrice, non lo so, funzionasse una macchina.
Purtroppo non c'è niente di tutto questo e io posso fare quello che posso, purtroppo temo che sia il mio telefono. Comunque, sento anch'io un forte rumore. Sto dicendo che fondamentalmente il passaggio qual è? Il passaggio da una condizione di possibilità, così com'è oggi, dell'appalto o della concessione all'esterno delle amministrazioni.
Scusa, ma non stai utilizzando viva voce o cuffie?
Sto utilizzando viva voce.
Ah, forse è quello, sai, il problema. Se riesci a toglierlo,
vediamo. Così sentirò poco io, ma non importa. Allora, sto dicendo che fondamentalmente quello che cambia è il fatto che da una condizione di possibilità, cioè le amministrazioni pubbliche possono appaltare o concedere all'esterno, quindi verso privati, l'amministrazione, la gestione diretta di determinati servizi, è una condizione in cui di fatto sono obbligati, altrimenti devono riuscire a dimostrare che è meno costoso meno costosa la gestione diretta. Ovviamente la gestione diretta dal punto di vista immediato dei costi che vengono dichiarati è praticamente sempre più costosa della gestione data in appalto, anche perché una delle condizioni che permette l'appalto, la vittoria da parte di un privato su un appalto, e i cosiddetti ribassi di gara, ossia io mi presento rispetto a quello che è il massimale previsto dall'appalto da riconoscere al privato che lo vinca, propongo il 5-10% in meno del costo complessivo. Quindi solitamente la gestione in appalto, la gestione in concessione sulla carta è meno costosa, almeno direttamente per le amministrazioni pubbliche. Ora, la questione fondamentale però di tutti questi servizi è che sono di fatto dei monopoli naturali su cui si cerca di inventare una concorrenza per altri inesistente, nel senso che in realtà, al di là del nome di DL concorrenza, quello che viene cercato non è la concorrenza, ma il trasferimento in mano private di monopoli, cioè la creazione di privati con la possibilità di gestire il monopolio in diretto servizio. Si pensi un attimo ai trasporti, il caso più macro che noi abbiamo in Italia, assolutamente visibile, è quello delle ferrovie su cui esiste oggi in Italia, almeno sulle tratte ad alta velocità, una ipotetica concorrenza, nel senso che esistono Trenitalia, le Frecce Rosse di Trenitalia e gli Italotreni, e che in modo evidente sono una forzatura, nel senso che per quello che riguarda il numero di passeggeri che vengono spostati e soprattutto per il fatto che ovviamente sono molto limitati il numero di binari che possono percorrere un paese, non è che ogni azienda si possa inventare una nuova tratta ferroviaria. Anche da un lato per i costi, dall'altro perché è evidente che dopo un po' ci ritroveremo con una serie di binari assolutamente non solo sottoutilizzati ma praticamente inutilizzati, di fatto quello si configura come un monopolio naturale. Cioè, è ovvio che inventarsi più di un gestore che gestisca un trasporto ferroviario, se non diviso su base praticamente regionale o su base territoriale, è assolutamente impensabile. Da questo punto di vista, tra l'altro, ricordiamo che gli unici due paesi a cui è venuta un'idea così geniale sono la Gran Bretagna e l'Italia. In Gran Bretagna l'hanno differenziata appunto su base macro regionale, diciamo, nel senso che la Gran Bretagna ha 4 gestori privati di ferrovia, i quali ognuno si occupa di un'area sulla quale ha evidentemente il monopolio. In Italia ci sono 2 gestori delle linee ad alta velocità che ovviamente hanno semplicemente fatto un patto di divisione del mercato, è assolutamente evidente. Cioè, viene con l'affermazione del principio della concorrenza, viene di fatto in realtà gestita e giustificata un profitto assolutamente monopolistico che viene concesso ad alcuni operatori privati che, guarda caso, sono sempre degli operatori privati che tra l'altro hanno grandissima presa di influenza sui partiti politici che gestiscono poi direttamente la macchina statale. Cioè, in realtà dietro a questo c'è da un lato un'operazione di copertura ideologica, vengono creati una serie di monopoli privati che consentono a degli operatori altamente selezionati di guadagnarsi il possibile e nel contempo di tenere molto contenuti i salari e abbassate le possibilità di reddito da parte di lavoratrici e lavoratori, che ovviamente dentro questi patti, diciamo così, di oligopolio, se non addirittura di direttamente di monopolio, non hanno effettivamente nemmeno la possibilità di utilizzare a proprio vantaggio il livello della concorrenza, per cui andare a lavorare per chi magari offre uno stipendio leggermente migliore. Cioè, è un'operazione in realtà in cui dietro la copertura del privato è meglio che statale, in realtà semplicemente una serie di con diciamo la complicità, ma addirittura la promozione dello statale, si creano occasioni di profitto per dei gruppi di aziende private molto ben centrate, alle quali viene garantito il monopolio su un determinato settore di mercato. Se vogliassimo fare un po' di teoria politica economica, diciamo a livelli su cui di solito non si discute, di fatto è la dimostrazione di come l'organizzazione capitalistica dell'economia di un paese sia in realtà l'antimercato per eccellenza, nel senso che distrugge proprio quella libertà di mercato che teoricamente promuove.
Non mi fare il Milei.
esatto, esattamente.
Sì, è veramente paradossale, ma in realtà è un paradosso soltanto apparente, proprio perché è proprio lo Stato che garantisce lauti profitti in alcuni settori.
Assolutamente, ma tra l'altro in economie come quelle occidentali sviluppate, diciamo, è sicura che contano, in cui lo spazio dei servizi cosiddetti è sempre più ampio, coprono una parte sempre più rilevante del PIL, soprattutto in un'economia come quella italiana, ma e qui non è diverso per quella francese o britannica, se vogliamo, un po' diverso nel mondo tedesco, che ha ancora una fortissima componente industriale, ma componenti, un paese come l'Italia, che pure è stato un paese a grandissima tradizione industriale, ma dove questa tradizione è stata fortemente ridotta, se non diciamo persa nel tempo. È vero che resta il secondo paese industriale d'Europa, ma ha dei livelli assolutamente infimi rispetto a un recente passato, e soprattutto staccata moltissimo appunto dall'ultimo paese seriamente industriale d'Europa, cioè la Germania. E dicevo, in un paese come il nostro, come quelli occidentali, dove la componente dei servizi enorme, noi non stiamo parlando di settori di scarsa rilevanza dal punto di vista della creazione di profitto, ma sono i settori fondamentali dell'economia moderna, dell'economia contemporanea.
Certamente sì, questo è un dato con il quale dobbiamo necessariamente confrontarsi e con i quali tra l'altro nel frattempo è arrivato un messaggio: in ferrovia, che sia finta concorrenza, basta guardare gli orari su una stessa tratta di Italo e Trenitalia, quando c'è uno non c'è l'altra, evidente. Esatto. La spartizione delle fasce orarie tra le due aziende, ci scrive un ascoltatore, credo con molta precisione, direi.
Assolutamente è così, e ripeto, poi noi consideriamo molto poco il appunto un altro corno della questione, che è quella che dicevo prima: questa pseudo promozione della concorrenza ha anche lo scopo di distruggere quell'unico modo in cui chi lavora potrebbe utilizzare l'esistenza di una concorrenza effettiva tra gruppi diversi. Quindi, siccome non abbiamo che da vendere il nostro lavoro come unica ricchezza, ovviamente si tratterebbe di cercare di venderlo al miglior offerente. Peccato che quando gli offerenti sono pochi, se non addirittura uno, e che quando sono pochi e non uno fanno cartello tra di loro, ovviamente questa possibilità ti è assolutamente impedita, per cui in realtà sono regimi di monopolio slash oligopolio, laddove ce ne sia appunto più di un operatore, che sono tali anche dal punto di vista delle politiche nei confronti dei loro dipendenti o delle loro dipendenti, che ovviamente sono trattati esattamente come se ci fosse un unico datore di lavoro, che quindi ha tutte le possibilità di decidere qual è il salario effettivo direttamente in quel settore. Cioè, per un ferroviere o per un membro del personale viaggiante, per una persona che lavora in ferrovia, non vi è nessuna possibilità di cercare di andare a lavorare da qualche altra parte all'interno del settore cercando di ottenere un salario migliore. Cioè, non ti puoi manco vendere meglio, ecco, è questo che vorrei dire, che è qualcosa che viene poco considerato, ma che teoricamente nella teoria classica della concorrenza farebbe assolutamente parte, perché se a quel punto siamo tutti sul libero mercato, io sono anche libero di cercare di ottenere un salario migliore, cosa che mi viene completamente impedita in una situazione di questo genere.
Indubbiamente sì, d'altra parte sappiamo perfettamente che il mantra della libera concorrenza serve soltanto a giustificare una serie di privatizzazioni, come dicevamo prima, di fatto in regime monopolistico, quindi di passare dal monopolio statale al monopolio dei privati, con tutto quello che questo implica in termini di riduzione dei costi a danno dei lavoratori e delle lavoratrici, perché ovviamente si taglia sempre per quello che riguarda il costo del lavoro, e anche a danno della manutenzione, del controllo, eccetera. Ecco, si parlava prima di autostrade, ma basta aver preso l'autostrada da quando è crollato il ponte Morandi ad oggi per rendersi conto di che cosa sta succedendo. Siccome subito dopo il ponte Morandi sono emerse criticità molteplici su lunghissime tratte autostradali, soprattutto di montagna, a danno di viadotti, di gallerie, addirittura ci sono stati numerosi incidenti, ecco, non è stato intrapreso un piano di manutenzione e ristrutturazione radicale che mettesse al sicuro le autostrade da tutto questo, semplicemente le si è trasformate in un perenne colabrodo di presunti cantieri in cui per mesi, mesi e mesi intere gallerie sono chiuse, messe a circolazione alternata con un rallentamento significativo dell'EA, quindi con un servizio che costa una montagna di soldi ma in realtà non è efficiente, e con buona pace di tutti e di tutte. Tanto basta mettere un cantiere e dire lavoro in corso, e poi si impiegano 3-4 ore al posto delle 2 che si impiegava prima per arrivare da una parte all'altra, dopo aver lasciato un cospicuo obolo nelle tasche dei gestori delle autostrade. Quindi come sempre, come dire,
sì, anche perché qui c'è da considerare che ovviamente, tra l'altro, le spese di manutenzione non gravano, tra l'altro, sulle tasche degli appaltatori, nel senso che gli appaltatori devono fare la manutenzione ordinaria, basta trasformare tutta la manutenzione in manutenzione straordinaria e quindi proclamare una serie di emergenze per cui si devono chiudere direttamente i tunnel piuttosto che appunto rifare completamente un senso di marcia per lo più a tappe, via dicendo, che l'appaltante, quindi ovviamente l'amministrazione statale, che teoricamente avrebbe risparmiato non gestendo direttamente il tratto autostradale, si ritrova in realtà ad avere spese doppie se non triple, perché è l'ente che direttamente deve gestire la manutenzione straordinaria. Funziona un po' come nelle case: se io sono in affitto devo fare la manutenzione ordinaria, ma sulla manutenzione straordinaria interviene direttamente il padrone di casa. Il principio è esattamente lo stesso, quindi basta trasformare, lasciare andare la situazione fino al punto dell'emergenza. A questo punto si deve avere un intervento diretto del proprietario, quindi dello Stato, che oltre a continuare a pagare di fatto la gestione da parte del monopolista di quel tratto autostradale, il concessionario deve pagare anche la manutenzione straordinaria, per il semplice motivo che la manutenzione ordinaria non viene fatta. In più, come spiegavo nell'articolo, il fatto che non c'è solo una cattiva volontà, quella di applicare leggi esistenti sui controlli, su quello che devono fare, su quello che dovrebbe fare l'appaltatore. Il problema di fatto qual è? Che per avere una struttura che funzioni realmente di controllo del comportamento dell'appaltatore, io dovrei replicare praticamente la stessa struttura dell'appaltatore e quindi avere dei costi nettamente superiori dopo aver dato fuori la gestione sostenendo che questo mi costava di meno, che controllassero in modo continuo e perfetto quello che manca e quello che sta facendo l'appaltatore. Semplicemente il numero di ispettori è bassissimo e anche se venisse innalzato, per quanto servirebbe, i costi sarebbero pari a una gestione diretta da parte dell'amministrazione statale o comunale o locale del servizio che viene appaltato, quindi vorrebbe con questo anche il teorico vantaggio economico, cioè si dovrebbe costruire una paradossale carta geografica alla Borges uno a uno, no? Che copra esattamente tutto il territorio e che faccia esattamente quello che dovrebbe fare l'appaltatore. È ovvio che qualsiasi vantaggio economico nell'aver appaltato all'esterno il servizio svanirebbe all'istante, perché a quel punto lo Stato e i suoi vari organi dovrebbero dotarsi esattamente di una replica della struttura amministrativa e gestionale dell'appaltatore per controllare quello che fa l'appaltatore. Sarebbe evidente anche a un cretino, a questo punto, anche a uno come me che di matematica capisce poco, che i costi sarebbero tali da verificare qualsiasi risparmio, anche quelli mantenuti anche solo sulla carta.
Indubbiamente sì, quindi questo, come dire, siamo di fronte a un cortocircuito per il quale si spendono una montagna di soldi sottratti alle nostre tasche tramite la tassazione diretta stipendi e pensioni, che poi non ritornano in termini di servizi che peggiorano costantemente e in cui chi ci lavora si ritrova a dover fare i conti con una precarietà crescente. E quindi qui forse possiamo tornare al secondo dei due corni di cui volevamo discutere, ossia la questione dei subappalti.
Esatto, allora come si inserisce la questione dei subappalti e perché il subappalto e perché la DDL concorrenza e la liberalizzazione dei subappalti vanno di pari passo? Perché è evidente che per mantenere quelli che sono i costi scritti sulla carta di tutto questo sistema, il problema fondamentale è abbassare l'unico costo abbassabile. L'unico costo abbassabile è il nostro, il costo del lavoro, evidentemente, e questo viene da un lato contenuto comunque con il ricorso a contratti nazionali, di cui il più tipico è il contratto dei multiservizi, che è il più diffuso, che è un contratto che, per capirci, sui livelli arriva sul livello più ampiamente diffuso, che è il secondo livello, a 5,70 euro l'ora, per capirsi, e molti degli appalti sono stati comunque ancora concessi prima dell'ultimo rinnovo, quindi a 5,30 euro l'ora, per capirci, come spesa base per ogni ora che veniva lavorata, anche se ricordiamo che esiste un altro contratto sicuramente pirata, ma firmato da CGL e CISL UIL, che è il contratto dei servizi fiduciari, che addirittura ne prevede 4,40 se non sbaglio. Comunque siamo ampiamente al di sotto dei 5 euro lordi l'ora per ogni ora lavorata, e chiaramente la diffusione dei subappalti facilita da un lato la dispersione di chi lavora e la sua impossibilità di costruire seriamente un contrasto a politiche di impoverimento continuo del lavoro, quali quelle che sono dietro a contratti nazionali di questo genere, dall'altra permette anche che insomma si possano, gli appaltatori possano raggranellare anche qualche euro in più appaltando a loro volta ad aziende ancora meno controllate, che spesso esistono sostanzialmente solo sulla carta, spesso non hanno sedi legali, sono quasi rintracciabili o ce li hanno presso altre aziende, e che spessissimo utilizzano moltissimo lavoro in nero, come si è visto nel caso dell'Esselunga di Firenze. Qui non siamo in un appalto pubblico ma in un appalto privato, anche lì è stato dato un appalto generale, un general contractor, come si dice con questi anglicismi, che gestisce l'appalto in generale, che in realtà a sua volta subappalta gran parte delle lavorazioni, soprattutto quelle meno convenienti economicamente, ad altre aziende che spesso insomma utilizzano una parte consistente di lavoratori in nero. Se noi siamo al paradosso che insomma due dei lavoratori morti a Firenze erano due lavoratori addirittura irregolari dal punto di vista dei documenti per i due veri in Italia, è evidente come il meccanismo premi insomma chi gioca al massimo ribasso sulla pelle di chi lavora con meccanismi di questo genere qua, meccanismi che sono molto facilitati dalla liberalizzazione dei subappalti, che adesso permette addirittura situazioni in cui ci siano aziende capaci di vincere degli appalti senza nemmeno avere, non sono nemmeno tenute ad avere lavoratrici e lavoratori che possano realizzare questo appalto. Semplicemente vincono un appalto con il massimo ribasso e a quel punto subappaltano l'appalto stesso, per cui non realizzano assolutamente niente, ad altre aziende che ne prendono dell'ottio e che chiaramente si devono accontentare di una quota di profitto inferiore, che fanno scontare direttamente sulle loro lavoratrici e sui loro lavoratori, che sono pagati ancora di meno, quando addirittura non sono in una condizione di regolarità lavorativa, per cui ovviamente possono essere pagati un po' come gli pare alle aziende stesse. E non è un caso che riguardi solo le microaziende. Se noi pensiamo a quello che è successo, per esempio, all'appalto in ambito culturale a Firenze, quindi non esattamente a Foggia Bonsi, tanto per restare in Toscana.
Avvicina un po' la voce, perché si continua a sentire il rumore e la voce se ne va.
Dicevo, quello che è successo sulle biblioteche, tanto per restare in Toscana, sempre a Firenze l'appalto sulle biblioteche comunali è stato vinto da Dusman, che i torinesi e le torinesi conosceranno perché ha gestito per molti anni il servizio di pulizie, tra l'altro con una grossa avvertenza con i propri dipendenti, alle Molinette di Torino, che non aveva assolutamente idea di come organizzare un servizio culturale, si sono limitati a vincere l'appalto e a trasferirne la realizzazione all'azienda arrivata seconda nell'appalto, seconda nella gara d'appalto, la quale ovviamente ha ben volentieri recepito la realizzazione dell'appalto stesso, solo che l'ha fatto in subappalto, ovviamente tenendo conto che una quota delle ore di quanto veniva pagato all'azienda per ogni ora lavorata veniva trattenuta dall'appaltatore, che a sua volta subappaltava. E come dire, come nella canzone di Branduardi, come dire, alla fine l'ultimo topolino che al mercato mio padre comprò sono ovviamente lavoratrici e lavoratori che hanno avuto un taglio netto dello stipendio, che è stato gestito naturalmente non in un taglio diretto della retribuzione oraria, ma in una riduzione del numero di ore lavorate, il che ovviamente alla fine dei conti è esattamente la stessa cosa, anzi peggiorativa, perché ha delle ricadute pesanti anche sul terreno contributivo. Quindi è stata scatenata una situazione di questo genere, cioè una situazione dove si punta ad avere poche grandi aziende di fatto monopolistiche degli appalti nei vari settori in cui vengono utilizzate, che non sono nemmeno più tenute a dover gestire loro direttamente l'appalto, non a gestire loro direttamente il servizio, ma che possono a cascata gestire una serie di subappalti, fatto salvo che ovviamente si trattengono una quota parte del profitto, e ovviamente la riduzione per le aziende subappaltatrici del profitto viene fatto pagare da queste ultime a chi lavora direttamente con loro, per cui la soluzione finale è, a fronte di costi che in realtà rimangono invariati se non addirittura crescenti per l'erario pubblico, quindi in realtà per le nostre tasche, visto che l'erario pubblico è costruito dal provento delle nostre tasse, una riduzione secca di quelli che sono i redditi di chi lavora all'interno di tutto questo settore appaltato.
Certamente, siamo davvero in una situazione decisamente chiara, tutto sommato, per quello che riguarda le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Ci avviamo alla conclusione di questo nostro approfondimento. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Più in generale io credo che dovendo darci degli obiettivi di natura insieme sociale e sindacale, io credo che sia importante che in tutti gli ambiti di critica dell'esistente si svolga il massimo di capacità di mobilitazione contro questo tipo di politiche, nel senso che ci sono degli obiettivi, diciamo così, intermedi che devono essere assolutamente perseguiti: il divieto di subappalto e il divieto di appaltare quelli che sono i monopoli naturali. Io credo che sia un obiettivo che dobbiamo in qualche misura porci tutte e tutti. Insieme a questo c'è un obiettivo di politica, se vogliamo, più strettamente sindacale, ma che riveste un'estrema importanza sociale, che è quella di far saltare tutti i contratti come i servizi fiduciari o i multiservizi, che vengono applicati all'unico scopo di ridurre le retribuzioni di lavoratrici e lavoratori e imporre il rispetto dei contratti nazionali di settore migliorativi su ognuno dei settori in cui c'è del lavoro pubblico o, ripeto, anche all'interno delle aziende, la parte che viene esternalizzata. Chiunque ti lavori debba lavorare sia alle stesse identiche condizioni a cui lavorerebbe uno o una dipendente che lavorasse all'interno o del pubblico o dell'azienda stessa. Ricordiamo che anche questa cosa non è chissà che innovazione, ma si tratterebbe di ritornare a prima del 2003, cioè a prima che la legge Biagi abrogasse l'obbligo per le aziende pubbliche o per le amministrazioni statali e pubbliche di vario livello di pagare, di riconoscere una paga oraria per tutte le situazioni di appalto pari a quella che riconoscevano alle proprie dai propri dipendenti. Mi sembra che questi siano veramente i livelli minimi per cercare di riportare un minimo di civiltà all'interno di un mondo da far west qual è quello del lavoro appaltato.
Grazie mille, alla prossima, ciao!
Ciao a te e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.